ci cavallo sono, di battaglia.
Ma a volte davvero cascano su delle cose abbastanza apparentemente semplici. Ad esempio, capita a volte di chiedere di raccontare degli episodi. Ad esempio, raccontami di quella volta in cui hai fallito, insomma, volevi raggiungere un risultato e hai fallito. E chiediamo proprio di raccontarlo.
4 ore di colloquio.
Mannaggia Filippino maledetto, mandrino Filippino. Bentornati dopo le feste, prima di Capodanno, sono qua felice e sereno per questo bellissimo,
signori,
questa bellissima giornata.
Benvenuti.
Ciao Giacomino.
Ciao Antonio, come stai?
Ma io bene. Tu come sta andando il tuo?
Benissimo.
Come sta andando
io
il tuo?
Io sto benissimo.
Tutto a posto?
Sto benissimo. In effetti quando ci parliamo sopra non sento assolutamente niente oggi, c'è da dire, quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Vabbè, ma noi salutiamo la nostra chat, oggi una puntata scoppiettante, devo dire, se posso dire due parole proprio per cercare di introdurre anche i nostri compagni di viaggio, oggi una puntata...
Aspetta Giacomo perché sta saltando, ti vediamo muoverti come esattamente vediamo muoversi le persone che fanno il
okay.
La via. Ok, adesso ti sentiamo.
Mi sentite?
Adesso sì.
Ok, al massimo la introduci tu. Però sì. Quello che è il mio pensiero rispetto alla puntata di oggi, di cui adesso Federico vi parlerà, è che effettivamente è importante da ogni lato, cioè sia se sei quello che deve tenere il colloquio che quello che deve subire il colloquio, possiamo dire.
Sì.
Quindi effettivamente secondo me è interessante proprio cercare di addentrarci.
Sì.
Di chi stai parlando?
E Monica Molino, ovvero un professore cioè dell'Università di Torino, del Dipartimento di Psicologia, in particolare specializzato nella psicologia delle risorse umane. Quindi parleremo sia con lui che con Monica, che invece è una ricercatrice, sempre del Dipartimento di Psicologia, della psicologia che si cela dietro ai colloqui di lavoro, e capiremo un po' come superarli anche, come funzionano, come da una parte e dall'altra... cosa si cerca di capire, no? Quando cerchi un dipendente, quindi interpreti le sue risposte, i suoi gesti.
E non solo, perché abbiamo anche un nostro abitué, ormai possiamo dire, un moderatore, definirlo moderatore è troppo poco, bisogna dire, io ero in molte difficoltà ieri quando cercavo di introdurre il nostro amico fraterno Jordi Manuello, che è qua, che vediamo.
Facciamolo entrare nella finestra,
al posto
sì.
Di Garella, sì, al posto
buongiorno,
di Garella.
Buongiorno ragazzi.
Quando arriva Jordi si toglie Garella, è fantastico.
Una volta scalzo Mirko, una volta scalzo Garella, mi dispiace.
L'importante è averti qua.
No,
ciao Jordi.
No, non è vero. Sono tutti importanti. Va bene, Smi, io qua faccio fatica a leggere la chat, quindi ci
sì,
leggerai
sì, sì.
Tu, io...
Tra l'altro mi chiedono subito, Jordi, così, pronti via, dalla chat. Ma una puntata sui Lego con Jordi, mi hanno detto che è un super esperto, io questa cosa non la sapevo. Confermi?
Dici tu, Gio, scusa.
Ma vabbè, dai, penso che più o meno tutti sappiano che nel periodo natalizio può succedere di doverne montare parecchie.
Immagino tu che fai regali a tuo figlio, in realtà sono dei regali super, tipo Lego Technic, quelle macchine super incasinate da montare.
Là. Ma un po' li fanno anche gli altri, c'è stata una coalizzazione generale per aiutarmi a sviluppare le funzioni cognitive, le mie, non quelle di mio figlio, montando dei Lego.
Devo dire che questa cosa è successa anche a mio nipote, il nipote di Roberta in realtà. Praticamente a Natale ha ricevuto una Batmobile tipo storica in Lego, ma di quelle, sai, vintage, con 70.000 pezzi. Cioè, ovviamente non è un regalo per il bambino, è un regalo per il padre, ma questo...
Il fatto che abbia regalato a Chiappa la cacca dovrebbe farmi preoccupare o...
regalato questo.
Ragazzi, cos'è? Un gioco di, un gioco di società, sapere. Chiamiamolo così. Va bene così.
Allora,
bene.
Leggevo qualche domanda in chat, ragazzi. Io sono in realtà all'ultimo giorno della mia quarantena, si spera, quindi spero presto tornerò in studio, quindi...
Niente, gli audio oggi sono purtroppo un po' così. È entrato il pinsoglio del reparto audio, purtroppo, poverino. Sentite, allora, io a sto punto qua farei... Purtroppo, Jack, non ti sentiamo.
Io lo so, punto... però, perché parli tu.
No.
Vai, dici.
Ma se...
Antonio.
Ma non è un problema del fatto che parlo io, proprio ogni tanto scatta, va via proprio la voce. Comunque, detto questo, pazienza, io farei subito entrare gli ospiti a questo punto. Quindi facciamo entrare Claudio Cortese e Monica Molino dall'Università di Torino, grazie mille. Buongiorno. Benvenuti, mettete pure le cuffie.
Buongiorno, grazie.
Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Voi ragazzi da casa ci sentite? Come siamo messi?
Forte e chiaro.
Perfetto, perfetto. Allora, innanzitutto grazie per essere qua, grazie per essere venuti.
Grazie a voi.
Quindi voi entrambi specializzati in psicologia delle risorse umane, giusto? Quindi il classico colloquio di lavoro.
È una delle cose che conosciamo e insegniamo a fare.
Quindi ci sono delle tecniche precise per fare un colloquio di lavoro, cioè tutte le volte che io mi siedo a fare un colloquio di lavoro...
Non c'è improvvisazione, non via.
È tutto studiato al...
Se chi lo conduce, bravo, ovviamente, perché... Oh. Poi...
Allora, partiamo subito. Cioè, perché alle aziende conviene, basarsi su dei protocolli precisi per fare un colloquio di lavoro piuttosto che ricercare... un qualcosa che di cui ha precisamente bisogno un'azienda, cioè perché protocollare questo tipo di colloquio?
Perché qualunque cosa un'azienda faccia deve essere pensata in modo da risultare efficace. E il colloquio, che è dentro un percorso che chiamiamo di ricerca e selezione, è un'attività che si deve far bene in modo con persone preparate attraverso un approccio scientifico, come tutto quello che fa un'azienda, dai bilanci alla produzione alla qualità. Conviene perché si assumeranno dipendenti più efficaci nelle loro prestazioni, più adeguati ad avere relazioni con i colleghi, con i superiori, con i collaboratori, perché saranno scelti per essere integrabili in quel contesto. Pensiamo allo sport: posso prendere un bravo attaccante, ma se poi non riesce a giocare con quella squadra non
si incastra bene.
Esatto. E anche staranno meglio, e quello vuol dire, se sono molto talentuosi, dopo 6 mesi non cercheranno già un'altra organizzazione, un'altra azienda che può assumerli, ma avranno piacere di continuare lì, e magari 100 euro lordi al mese di differenza retributiva non saranno un motivo sufficiente per andarsene, perché si trovano bene lì. Quindi è un investimento che porta dei risultati.
Capito.
Ci tenevo a salutare anch'io gli ospiti, non so se mi sentite, Smi, mi dai...
Sì, io quando non ti sento alzo la mano, così non faccio...
Benissimo. Allora, salve, ciao a tutti e due, grazie per essere venuti, insomma. Anch'io avevo una domanda da farvi. Per quello che possiamo vedere... Niente, non mi si sente.
Adesso sì.
Quello che è il nostro lavoro, che effettivamente è un lavoro un po' atipico, possiamo dire, apparentemente il mercato del lavoro sembra cambiare, o meglio, sembra che assumere delle persone diventa sempre più qualcosa di oneroso, complicato. Spesso a volte è più facile rivolgersi a dei liberi professionisti, quindi a delle partite IVA. Quanto è ancora utile, produttivo assumere dei dipendenti, e come bisogna fare per cercare dall'altra parte di scongiurare dei problemi, quindi capire effettivamente, soprattutto per chi è alle prime armi come imprenditore, dorsa.
Riparti da imprenditore, scusa.
Come si fa ad ottimizzare una risorsa, banalmente? Questa è la domanda. Niente, non mi si sente?
Sì.
No, vai. Abbiamo abbastanza sentito, penso, colto la domanda, ma dipende, secondo me, la scelta sulla tipologia di rapporto, se è libera professione o invece assumere un dipendente, dipende da molti fattori, anche insomma i rapporti continuativi. Se cerco qualcuno con cui collaborare per molto tempo, probabilmente continua ad essere la forma migliore, quella del contratto più stabile, dà più stabilità a entrambi, perché così come nella selezione penso che in tutto si debba vedere proprio la reciprocità, cioè sia da una parte un lavoratore o una lavoratrice, dall'altra c'è un contesto, un'organizzazione, un'azienda che a sua volta deve essere convincente in fase di selezione e deve anche offrire qualcosa che trattenga le persone, quindi immagino che anche la tipologia di contratto possa essere uno di quegli aspetti che aiutano a, così, a tenere nel tempo le persone che l'organizzazione ritiene importanti per sé. È anche vero che poi ci sono oggi ancora di più che in passato persone che preferiscono invece delle forme più flessibili di collaborazione, quindi credo che sia difficile dare una risposta netta, ma dipenda proprio un po' sia dalle esigenze dell'organizzazione sia dalle preferenze anche del lavoratore.
Sentite, io avevo una domanda da farvi. Quanto un professionista del vostro campo deve immergersi dentro l'azienda per riuscire a capire bene quali sono le dinamiche per cercare un nuovo elemento? Cioè, deve immergersi tanto all'interno dell'azienda o si deve attenere principalmente a quello che richiede il responsabile o comunque, diciamo, il gestore dell'azienda o il proprietario? Cioè,
Tantissimo.
Tantissimo deve immergersi.
Sì, una selezione ben fatta parte proprio da una conoscenza profonda del contesto in cui andrà inserita la nuova risorsa, e quindi va descritta in modo preciso la posizione lavorativa, quella per cui si fa la ricerca, e di conseguenza il profilo che verrà potenzialmente sarà efficace in quella posizione. A me piace usare l'immagine della mano, no? Nella okay. selezione noi cerchiamo conoscenze, cose che si sanno, capacità, cose che si sanno fare, motivazioni, quindi desideri, aspettative, valori, quindi cose in cui si crede, e ovviamente abilità di relazionarsi con gli altri. E se io non definisco il profilo atteso attraverso queste cinque categorie, quando valuto i candidati non avrò un'idea di come il candidato si sovrappone rispetto a queste cinque dimensioni. Allora, se non mi immergo nell'azienda, non colgo ad esempio lo stile relazionale. Io oggi sono entrato qui, ho visto un open space, ho visto un modo di dialogare tra voi, di guardarsi,
c'hai
di
studiato.
Stare insieme. Vi ho osservati, no?
Hai fatto bene. E dopo ci internano.
Se entrassi in questo momento magari in uno studio di un importante notaio, vedrei dei modi diversi di stare insieme, di relazionarsi, di stare alla macchinetta del caffè, di guardarsi. Ecco, allora, a parità di condizioni del candidato, di sue caratteristiche, ma se io non conosco quello che ci vuole per essere efficace in quel contesto lì, e di nuovo la metafora di prima, prendo un bravissimo schiacciatore di pallavolo e lo metto a giocare a calcio. Fa gol? No. Però è uno che fa tanti punti nella vita, deve giocare lo sport giusto nella squadra giusta.
Okay.
Quindi sì, immergersi.
E invece, ditemi sempre se mi sentite.
Sì, io...
No, perché sono super curioso di mille cose, però ho sempre paura di non essere sentito bene. Il discorso è, voi andate in un'azienda, cercate di carpire il più possibile da quando entrate dentro, quando dovete fare il colloquio potenzialmente, ma esistono dei valori che sono, diciamo, in comune, cioè nel senso che si cercano su ogni dipendente, quindi che valgono per qualunque azienda secondo voi, o ogni azienda ha proprio un modo di rapportarsi e quindi quello è quello valido? Cioè, io penso alla nostra realtà. La nostra realtà è una realtà estremamente giovane, probabilmente molto dinamica, e credo che questa fase del nostro percorso ricerchiamo un tipo di persona particolare che magari non va bene in assoluto per tutte le aziende. Siamo noi che sbagliamo e ci adatteremo ad un sistema, oppure in realtà ogni azienda veramente cerca persone totalmente diverse, secondo voi, a livello di valori e non a livello di competenze, ovviamente?
Ma provo a rispondere io, poi magari Claudio aggiunge qualcosa, ma direi che state procedendo nella maniera assolutamente più corretta. È giusto ricercare valori specifici, e poi lo stesso varrà anche per le competenze, ma direi ancora di più per i valori, perché deve essere qualcuno che rispecchi, che condivida anche i vostri valori. Diversamente magari ci può essere un incontro iniziale, ma poi non potrà essere una collaborazione che riesce ad andare avanti come vorrete nel tempo. Quindi è correttissimo chiedervi che cosa volete, quali valori, innanzitutto quali sono i vostri valori, averli ben chiari e ricercarli nelle persone che volete inserire nel vostro team. Quindi direi che è giusto così, e che non bisogna per un certo punto omologarsi, adattarsi, anche perché appunto è così per tutte le organizzazioni, ed è proprio ciò che la selezione dovrebbe permettere di poter fare.
Chiaro, grazie.
Posso infilarmi dal web? Devi. Una domanda. Devi. Tanto saluto i professori.
Ciao Giorgio.
Ciao, ciao.
Vorrei ritornare all'interessante concetto delle cinque dita della mano, no? Che ha introdotto prima il professore. E mi ricordo che tempo fa, in una conferenza, sentendo parlare una persona che si occupava di ricerca personale, soprattutto di sviluppo carriere per chi arrivava dall'accademia e poi voleva spostarsi al mondo dell'azienda, raccontava che, confrontandosi con molti altri colleghi nello stesso settore, lamentavano il fatto che nell'ambiente dell'accademia c'è poco l'usanza da parte di chi vuole applicare una posizione a chiamare parente della posizione per chiedere informazioni, per sapere di più. Cioè c'è un po' questa almeno questo era il loro punto di vista, non è detto che sia vero, quindi la prima domanda è vero? E se è vero, secondo voi da cosa dipende? Cioè perché rispetto ad altri settori di lavoro nell'accademia tendiamo a non chiedere niente, a non esporci troppo e a lanciarci un po' così nel colloquio, un po' come viene?
Può essere che il nostro ambiente educhi in qualche modo alla passività, no? A vedere il colloquio più come un'intervista dove qualcuno ci fa delle domande e noi rispondiamo, e non come veramente un colloquio in cui lo scambio di informazioni è reciproco e il potere è anche reciproco, perché il potere ce l'ha anche il candidato o la candidata di non scegliere. E questo è fondamentale, è da capire. Cioè noi, una fatica che faccio con i miei studenti e studentesse, che ovviamente sono giovani e non hanno ancora esperienza, è di immaginare sempre la selezione dove arriva qualcuno che pur di lavorare è disposto a tutto. In realtà non è così, perché la maggior parte delle selezioni si fanno con persone che già lavorano e gli sto chiedendo io se è interessato a cambiare lavoro. Poi c'è chi è in cerca di un primo lavoro e che ha anche magari un bisogno ovviamente più concreto di guadagnare e può dichiarare a me va bene tutto, basta lavorare. Dopo un mese o due, se non gli piace il contesto o non gli piace l'attività, si sta già guardando intorno, che è la più grande minaccia che abbiamo, perché fare selezione costa. Se prendo una persona che non sono sicuro al 95% si troverà bene, sto sbagliando, perché poi se ne andrà. E quindi conviene sempre, anche per valutare il candidato, cogliere quanto lui sta valutando me e vedere questo in un modo positivo. Per cui, Jordi, se cogli che l'Accademia non insegna questo, cioè non insegna a fare domande e a mettersi in una posizione simmetrica con i selezionatori, è proprio un ambito che dobbiamo modificare, perché si rischia davvero di, come una pallina nella roulette, poi di cambiare sempre numero alla ricerca di quello in cui ci troviamo bene, se crediamo che il potere ce l'hanno solo gli altri, no? E quindi ci adeguiamo alle loro richieste.
Sì, poi aggiungo, se posso, non accade solo con chi arriva dall'accademia.
Parla solo un pochino più vicino,
sì, certo.
Al microfono, scusami.
Scusatemi. E quindi è così per molte persone, in realtà possiamo proprio darlo come suggerimento, l'importanza di sia informarsi sul contesto per il quale sto andando a fare un colloquio e sia anche in fase di colloquio avere un approccio più attivo, essere libero di fare domande, anzi una cosa che il selezionatore poi apprezza e valuta, quanta curiosità c'è dall'altra parte.
Io volevo chiedere una cosa, e quanto oggi nel mondo del lavoro è il lavoratore a voler cambiare rispetto all'azienda? Cioè nel senso, ci sono più aziende che fanno richiesta di cioè c'è tanto turnover da parte dell'azienda o è più il lavoratore che ha voglia di fare tante esperienze?
Guarda, rispetto, ci sono proprio due polarità, no? Che hai evidenziato bene. Chi dice io pur di fare questo lavoro lo faccio in qualunque azienda e chi dice pur di stare in questa azienda faccio qualunque lavoro, ok? Quindi sono innamorato del mio fare o sono innamorato del posto in cui lo faccio. Oggi si è più innamorati della propria professionalità rispetto al contesto, mentre una volta entrare in un'azienda era un po' come sposarla, ma come sposarla 50 anni fa, no? Sì. Con una promessa che almeno nell'intenzione era eterna, poi nella realtà poteva non esserlo, ma una volta banalmente si davano i premi dopo 20 anni, ti regalo la birra, dopo 30 l'orologio, cioè le carriere si sviluppavano frequentemente, esatto, nella stessa azienda. Oggi questo c'è meno, le persone tengono più alla propria professionalità, al fare, a prescindere di farlo appunto in una multinazionale, in una media azienda, anche a 20 km di distanza o sotto casa. Ecco. E questa è una grande risorsa, perché? Perché vuol dire che le persone considerano il loro star bene come un valore e non visto che ho promesso quella cosa, anche se sto male, rimango qua. Un po' come si faceva nei matrimoni, non funziona, ma non mi sento libero di interrompere questa relazione perché c'è un vincolo morale più forte, no? No, la vita può avere delle svolte.
Certo, certo, certo.
Invece, per quanto riguarda il curriculum, cioè la corretta scrittura di un curriculum, esiste un modo per cercare di... Insomma, è sempre un confine abbastanza labile, mi sembra, nel quale sembra a volte che spari un po' troppo, a volte che invece riesci a dimostrare che hai fatto delle cose senza vantarti o quant'altro. C'è un modo corretto per scrivere un curriculum, o meglio, cosa consigliereste?
Ma ci sono alcuni suggerimenti, poi così come per tutto, anche per il curriculum dipende un po' a chi lo sto mandando, quindi una prima regola potrebbe essere quella di provare un po' a personalizzarlo sia rispetto a me stessa e quindi provare a costruire un curriculum che parli di me, quindi non è vero che usare format e omologarsi anche sul CV sia una buona scelta, anzi, e poi dipende anche a chi lo sto inviando. Immagino che se dovessi candidarmi per lavorare con voi proverei a fare uno sforzo in più di creatività, originalità rispetto al curriculum che invece potrei mandare ad un contesto un po' più tradizionale. E l'importanza, sono molto apprezzati ultimamente i curricula più brevi, quindi la sintesi è molto apprezzata e quindi anche se ho molte esperienze e molto da raccontare, fare lo sforzo di sintetizzarlo e di non dilungarmi troppo. Vabbè, chiaramente deve essere accurato, corretto, perché già quella è un'informazione che sto dando su di me. Se nel mio curriculum ci sono errori o insomma disordine, è comunque un elemento che il selezionatore prenderà in considerazione. Qui ad esempio abbiamo riportato alcune frasi tra le molte che sono state riportate in un libro da una selezionatrice che diversi anni fa appunto ha pubblicato questo libro in cui ha raccolto passaggi particolari estratti dai vari CV.
Stampi, Giovanni.
Sì, che ha, ma cioè questi sono veramente una selezione, ma ce ne sono moltissimi, anche online si trovano e ecco, è molto divertente, abbiamo pensato che poteva essere carino condividerlo con voi, però per darvi un esempio di quello che poi realmente accade, ci sono così passaggi per chi fa questo lavoro, poi diventano anche divertenti, però è chiaro che non aiutano il candidato.
Io sto leggendo una frase perché sono cieco. Tipo, non sono calvo e ho il physique du Rolex.
Du Rolex.
Si candidava probabilmente in una boutique.
Ma anche sono molto gettonato, molte offerte, ecco, questo tipo di...
Queste sono le frasi da non dire.
Beh, queste assolutamente no.
Beh, ragazzi, io da qua non, cioè, dovrei veramente avvicinarmi. Ho veramente dei problemi di cecità gravi.
La prima dice voglio diventare un manager con la maiuscola. Insomma, danno anche un po' di indicazione sul livello culturale. Ah, okay. Ecco, no, sì. Queste era più per così fare un po' di ironia. Le cose insomma, gli errori, ripeto, l'importanza di rileggerlo, di che ci sia un'accuratezza e una precisione. Rispetto ai contenuti, è importante indicare tutte le esperienze. Ad esempio, agli studenti io consiglio sempre di mettere tutto ciò che hanno fatto, anche se c'è poco all'inizio del percorso, e poi ovviamente andando avanti invece bisogna scegliere che cosa eventualmente non inserire più nel curriculum. E poi vale anche il modo in cui racconto le esperienze. Sarebbe importante, oltre al dire dove ho lavorato, per quanto tempo, quale ruolo, che cosa ho fatto, ad esempio è interessante riportare i risultati che ho ottenuto, dare un'idea di in quel periodo in cui ho lavorato in quel contesto, ricoprendo quel ruolo, quali sono i risultati principali che hai ottenuto e che hai, insomma, permesso all'organizzazione di ottenere, piuttosto che quali sono le competenze che pensi di aver sviluppato in quel lavoro lì. Quindi aggiungere qualcosa anche in termini più di riflessione sull'esperienza che hai fatto, che può essere appunto interessante per un selezionatore.
E usare qualche simbolo grafico, ad esempio si può mettere il nome dell'azienda con il piccolo suo logo. Il cervello funziona molto per immagini, quindi il selezionatore memorizzerà più facilmente i dati di un CV dove vede una piccola immagine rispetto a un CV con solo delle scritte.
Segnate tutto, che poi di voi.
Sì, io... c'è la modalità, scusami, l'infografica che va abbastanza di moda adesso rispetto al curriculum, quindi su una pagina sola con una impostazione completamente diversa da quella tradizionale con l'elenco delle esperienze, ma in cui appunto utilizzo immagini, grafici. C'è chi fa dei grafici per indicare il livello delle varie competenze che possiede. Insomma, si può usare molto in creatività e originalità, è tendenzialmente apprezzato, anche lì poi magari non da tutti. Quindi...
No, perché mi ricordo c'era una stata una mia ex ragazza, ma gli ho chiesto fammi il curriculum per favore. Io avevo un curriculum di 3 pagine, sai, tutto gasato, metto tutto, anche che ho spostato la polvere oggi sotto il tappeto. E lei mi ha arrivato con un foglio con tutto scritto. Però era veramente, cioè, quanto la sintesi non diventa poi superficialità? Cioè, nel senso, resta comunque solo un foglio, per quanto tu possa scriverci tutto, tutto incastrato, tutto preciso. Però poi è un foglio.
Diciamo un fronte retro,
quindi diciamo
è un foglio con 2 pagine,
un foglio molto fitto, poi non è efficace, nel senso che se poi scrivo piccolo così per forzare tutto in un foglio, no, non è. È anche vero che tante pagine poi rischiano di perdere un po' l'attenzione, quindi l'idea è quella, dire le cose più importanti, attivare curiosità nel selezionatore, perché tanto non ci seleziona dal curriculum e dai passaggi successivi, e quindi che ci sia sufficiente curiosità per poter poi approfondire magari in un colloquio.
Sì, che intraveda qualcosa, dopodiché ci chiamerà il colloquio.
No, scusate, invece io non vedo... Oh sì, ok, scusate, non vi vedevo più, sento un ritorno terribile. No, un'altra cosa che secondo me è anche interessante, rimanendo sempre nell'ambito, la mail di presentazione, quindi non per farsi assumere, ma una mail di presentazione per introdurre magari la propria azienda e il proprio, insomma, quello che si fa, cercando di raccattare dei clienti, no? Cioè, pieno di corsi online che, insomma, io sono invaso da... Mi diverte guardarli, in realtà, non guardare i corsi, guardare le pubblicità dei corsi, ed è pieno effettivamente di personalità, di persone che cercano di spiegare come bisognerebbe scrivere una mail per mandarla al cliente, eccetera, al potenziale cliente. Qual è la formula migliore? Cioè quella della presentazione, la classica presentazione su Canva? Avete dei tips, non so, dei consigli su come impostare una presentazione per far vedere i lavori che fa un'azienda per attirarsi dei clienti?
Guarda, ho visto la vostra, perché me l'ha mandata Giovanni, e la dimensione può essere quella, allegare appunto un materiale che abbia delle immagini, perché ribadisco, il cervello funziona per immagini, che contenga l'essenziale, c'è cioè un 80% che voglio e devo dire, un 20% che potrò spiegare in un secondo momento. Ecco, allora puntiamo sulle cose essenziali e forse il testo della mail breve con l'allegato è meglio che un testo della mail lungo, perché appunto il leggere piuttosto che il guardare in modo così olistico che ha colori, immagini, scritte, è più faticoso. Oggi leggere le mail, specie per alcuni professionisti, è un lavoro che esaurisce a tempo pieno, no? Per cui
vi leggo una d'altronde l'entertainment ormai è fondamentale in tutto, cioè in ogni cosa ci deve essere una parte di intrattenimento, anche nella presentazione del proprio curriculum, probabilmente ha senso questo.
Sì, così come i video sotto il minuto, cioè certo, un discorso certo. Efficace, un video efficace è 45 secondi.
Poi... segna Giovanni, segna tutto. C'è una domanda dalla chat che volevo farvi, per quanto riguarda il lavoro di HR, che penso sia Human Research.
Sì. Risorse umane.
Per quanto riguarda il lavoro di risorse umane, ritenete sia meglio lavorare come dipendente all'interno di un'azienda o in società di consulenza a cui le aziende si appoggiano in caso di necessità? Dipendente o partita IVA?
Sì, allora...
domanda carina.
Distinguiamo ancora, una cosa è la consulenza, una cosa è il dipendente. Il dipendente può essere un generalist, cioè che fa tutto in un'azienda un po' più piccola, oppure uno specializzato che fa una cosina in una multinazionale. Sicuramente per chi finisce lo studio in quell'ambito, quindi può arrivare da giurisprudenza, economia, anche il nostro corso di laurea in psicologia del lavoro è una possibile porta. All'inizio è meglio vedere più cose. E una buona società di consulenza in cui magari si fa lo stage, il tirocinio o un primo contratto è ottimale, deve essere una buona società di consulenza, ecco. Poi si può passare all'azienda. A mio avviso, più si vedono tante cose prima di specializzarsi nella o formazione o selezione o non so, valutazione, diciamo nei sottoambiti dell'HR, meglio è, per chi poi troverà la sua strada, la cosa che gli piace e diventerà quella figura.
Sì, sono anche due lavori molto diversi, quindi subentrano poi le cose che dicevamo prima, cioè un po' che cosa ti appassiona di più, di che cosa hai bisogno, se hai bisogno di più sicurezza, di struttura, di lavorare sempre in uno stesso contesto, di un come dire, orario abbastanza definito, tutte cose che trovi in un'azienda. Il libero professionista fa un mestiere completamente diverso, deve essere un qualcosa per cui senti di avere il piacere di fare anche quel tipo di lavoro. Quindi secondo me è importante anche seguire un po' le proprie preferenze, le proprie passioni anche su questo.
C'è un'altra domanda che volevo sempre leggere, che è molto interessante, rimanendo sempre in ambito curriculum, eccetera. Ma secondo voi qual è il miglior modo per rispondere quando ti chiedono che stipendio ti aspetti? Comunque fate domande da infami. Cioè, questa è proprio una domanda, cioè, che stipendio ti aspetti è una domanda infame.
Io penso che prima di andare a un colloquio si possa aver fatto un'indagine e dichiarare, no, questo, su... in rete su quanto quella posizione per cui si viene assunti vale sul mercato, e quindi si può rispondere che a seconda della posizione per cui si candida la persona che facendo delle ricerche ha visto che mediamente è 30.000 euro lordi all'anno piuttosto che 40.000 o 50.000, oppure se sta già lavorando può anche dichiarare quello che sta guadagnando nella posizione in cui è.
E magari il desiderio di aumentare un desiderio po', vorrei cambiare anche per, insomma...
Ma il potenziale candidato che arriva in un'azienda, cioè viene visto meglio se, tra virgolette, sposa la causa e dice no, guarda, io pur di venire a lavorare qua rinuncio a 300 euro di stipendio, oppure ha più valore il candidato che arriva e dice no, il mio lavoro vale e quindi... vorrei essere pagato per quello che mi spetta. Cioè, vi faccio un esempio. Io faccio fisioterapista, quindi un lavoro molto da artigiano, cioè io ho molto rapporto cliente, cioè non ho un'azienda dietro. Però, ad esempio, ho notato tanto negli anni che paradossalmente vince come mentalità quando ti fai pagare tanto, piuttosto perché se tu ti fai pagare poco svalorizza, cioè per quanto tu possa, tra virgolette, andare incontro magari al paziente, se tu gli spari la cifra alta è più gasato, cioè, non mi chiedete perché, cioè, anzi lo chiedo io a voi, piuttosto che magari quando chiedi meno perché ti fai problemi tu o qualunque tipo di pensiero in realtà è controproducente in ogni senso, perché guadagni meno e non sei, sì, cioè non viene visto come gesto di, per andare poi incontro al paziente.
Sì. Io credo, beh, anzitutto la sincerità è l'atteggiamento che premia di più. Una persona che mi dice rinuncerei a 300 euro pur di lavorare qua, posso anche credere che in quel preciso momento lo pensi, ma a me interessa cosa penserà tra 6 mesi e un anno, perché tra 6 mesi e un anno se ne va perché qualcuno gli offre 300 in più, io ho un danno, cioè devo rifare la selezione, e gli ho dato delle competenze che poi usa il mio competitor, quindi chi manifesta in modo sincero il suo bisogno, anche posizionandosi, come dici tu, su un livello giusto per il mercato, senza sottovalutarsi, a me fa un'impressione migliore. Poi è sempre alla Tommaso Costa, che ha fatto quel bellissimo pezzo con voi. Anche nella selezione faccio delle ipotesi che sono i miei a priori, le verifico con altri dati, arrivo a un'ulteriore conoscenza che verificherò, quindi non è che in base alla risposta, certo, quella certo, domanda è un sì o un no. Sulla tua professione è chiaro che dentro la tariffa la persona sa che non c'è solo la seduta da 40 o 45 minuti con te, ma la tua preparazione remota, il tuo tempo per aggiornarti,
I
tuoi macchinari, gli spazi, e quindi se può permetterselo e se tu non esageri, una tariffa coerente col mercato e col servizio che dai dà più sicurezza, specie nella sanità, no?
Sì, sì,
no.
Sì, sì.
Quindi
sparo alto.
Quindi spara giusto senza pensare che se chiedessi meno funzionerebbe meglio per lui. Magari se tu poi gli dici fai a casa questi esercizi e quel tuo suggerimento gli è costato 50 euro e non 25, li fa di più. Perché se gli è costato poco dice vabbè chi se ne frega, se butto via 25 euro, se ne spende 50 o 60 dice allora...
Mi piace.
No.
Sì. Giorgio,
volevo fare... Sì, una domanda su, diciamo, processi di selezione in ambienti un po' strani, un po' particolari, e ho in mente nello specifico quello che succede ad esempio nelle grandi orchestre, nelle orchestre sinfoniche, soprattutto all'estero, perché in Italia non è esattamente così, ma sovente nel contesto delle orchestre, dopo una prima parte in cui si fa una selezione molto basata sull'abilità, cioè performativa, in cui si testano i candidati così che suonano e eseguono dei brani, i migliori entrano in quello che viene chiamato trial, in cui per un anno, ad esempio, 6 mesi, un anno, lavorano con l'orchestra, effettivamente, come se fossero assunti, quindi un periodo di prova, diciamo così. Ma la cosa particolare è che sovente alla fine del periodo di prova è l'orchestra stessa o parte dell'orchestra che vota e decide...
Aspetta Jordi, perché non ti si sente.
Mi senti?
Adesso abbiamo iniziato a sentire, siamo rimasti al momento in cui...
L'orchestra che decide.
Ok, l'orchestra che decide. Allora, la situazione dell'orchestra è particolare perché ovviamente ci sia una fase in cui si fa performance, ma anche una fase in cui si vive tutti insieme. Quindi può avere un suo valore il processo che hanno deciso di seguire. Ma secondo voi, quanto è pericoloso a livello di meccanismi, di dinamiche sociali che si possono creare all'interno di un gruppo, il fare esprimere un'opinione e dare la decisione finale in mano ai pari o a un gruppo di più di una persona, piuttosto che far decidere un capo o un responsabile, un selezionatore che dice ok, è così?
Guarda, la vedo molto dipendente dal contesto culturale in cui avviene. Ecco, io credo che in un contesto più tipicamente come il nostro, chiamiamolo mediterraneo, italiano, ci siano più rischi, perché poi entrano in gioco fattori di stereotipi, di convenienze non legate solo così all'efficacia, alla prestazione di gruppo, che potrebbero questa valutazione, questa espressione essere ragione prima di senso di ricattabilità, diciamo, da parte di chi è valutato, e anche di errori, anche involontari da parte di chi valuta. Ci sono contesti come quelli del Nord Europa, scandinavi, dove da quando si va a scuola il valutare è vissuto in un modo più leggero, più veramente come un feedback. Chi viene valutato non si sente giudicato, perché poi c'è una differenza, no? Tra dirti hai sbagliato e sei sbagliato. Ecco, da noi nel 4 che si prende a scuola tante volte la comunicazione è un po' sei sbagliato, non hai sbagliato. E vediamo educati in un ambiente dove è difficile essere valutati ed è difficile valutare e magari non si segue il protocollo che lì ci sarà, no? Con le checklist. Quindi forse in certi contesti è possibile, nel nostro contesto lo sconsiglierei, così in generale, poi ogni azienda ha le sue culture, magari se lo può già permettere. In generale forse sarebbe difficile pensare che anche in una scuola per stare in quell'ambito e dopo un anno il collegio docenti se decide di confermare o meno un nuovo insegnante. Secondo me non abbiamo ancora quell'abilità lì, né per essere i valutati e né per essere i valutatori. Cioè sarebbe, aprirebbe a minacce più che... E è vero che nella selezione puoi mettere invece delle prove comportamentali, anche basate sul gioco, come si fa adesso, dall'escape room, piuttosto che alla brigata di cucina, in cui ti sperimenti nel lavorare insieme con i tuoi futuri colleghi, ma poi non sono loro a decidere, è il professionista che osserva e sa dire se la relazione ha un potenziale di funzionamento oppure non ce l'ha. Allora, questo sì. Questo può essere una tattica. Poi Monica.
Sì, penso che poi alla base ci siano regole definite, condivise, quindi questo aiuta anche un po' all'efficacia di quel funzionamento lì, nel senso che se tutti sanno fin dal principio che quella è la modalità, forse c'è anche un approccio diverso. Non
certo.
So. Sentite, e invece. Io sono un fiero sostenitore insieme a un altro mio amico collega e stiamo cercando di far iscrivere anche Giacomo su questa piattaforma, LinkedIn. A me gasa un casino, sinceramente. Metto lì tutto, scrivo i post in inglese, scritti male, però mi gasa un casino. LinkedIn funziona?
Funziona. Funziona, sì, e serve, sì. Soprattutto per
io
chi
viene tanto usato il tempo,
sì.
Sopra.
Sì, per chi cerca lavoro, desidera cambiare lavoro, è fondamentale. Ci sono aziende che ormai fanno selezione quasi al 100% su LinkedIn, quindi se non ci sei lì
La fase di ricerca, no?
Esatto. Dove sì, no, certo, pubblichi un annuncio, certo. Cioè sì. Paradossalmente conviene più avere un buon profilo LinkedIn piuttosto che mandare curriculum.
Poi il curriculum in alcuni casi lo devi ancora mandare, ma le aziende fanno anche ricerca cosiddetta passiva, non mettono l'annuncio ma ricercano tramite LinkedIn persone che hanno un profilo che potrebbe essere interessante per loro e le contattano usando lo strumento per capire se potrebbero essere interessate a valutare un'altra opportunità lavorativa. Persone che già lavorano in un altro contesto, a volte capita che i lavoratori siano effettivamente interessati e prendano in considerazione queste possibilità. E quindi già il fatto di essere su LinkedIn e di avere un profilo curato ti permette di essere proprio trovato. I selezionatori hanno una versione di LinkedIn appunto per i recruiter e quindi con delle funzionalità avanzate che permettono di fare queste ricerche mirate. E, in generale, comunque, la selezione, il reclutamento passa moltissimo su LinkedIn al giorno d'oggi. Quindi, e poi anche al di là della selezione, della ricerca del lavoro, è proprio un network professionale. Penso che appunto tu ci stia e pubblichi delle cose perché c'è un ritorno di, insomma, no, nel senso di informazioni, di contenuti.
Vedrai qualche post che ti interessa, che da
sì,
cui...
Sì, creo, cioè nella mia testa creo una rete, sì. Cioè penso di creare una rete che possa un giorno servirmi. Cioè sì. Magari vedo delle robe che mi servono... Insomma, nella mia testa ha un senso, poi non so se poi ha un... Cioè, ve lo chiedo a voi perché...
Sì, guarda, ma poi LinkedIn ha anche un vantaggio, ti obbliga a essere sintetico, perché è evidente che se metto 100 esperienze nessuno scorrerà la pagina, no? Allora, si mettono le più importanti, c'è lo spazio anche per la formazione, per le esperienze, anche per gli hobby, o le attività di volontariato, che comunque qualcosa di me stanno dicendo.
Okay.
E costruirsi, io lo consiglio sempre agli studenti, almeno a partire dal terzo anno, di farlo, perché avranno tutti già qualcosa da scrivere e imparano a presentarsi lato professionale, e ti aiuta anche LinkedIn a separare un po' nel mare dei social, a segmentarti un po', cioè lì non metterai la foto in vacanza,
sì.
Parlerai di te come professionista, che è una tua dimensione identitaria che vai costruendo, no? Quando sei studente. Certo. Io ho fatto lezione a studenti del 2000, quest'anno inizio corso insegnando psicologia del lavoro. Ho chiesto quanti avevano LinkedIn, si è alzata una mano, era una studentessa che ha fatto un'esperienza all'estero e ha detto lì lo usavano tutti e me lo sono fatto anch'io. A fine corso almeno metà si erano fatte il profilo, scrivendo, laureando in...
Sì, sì, certo, senza mentirci, scrivendo le cose, no, come stanno.
Ma da lì alla laurea magistrale, cioè i successivi due anni, la rete si costruirà. Certo. E non sarà una rete, metto il fidanzato di mia cugina che fa tutt'altro lavoro, no? Sarà una rete focalizzata in modo un po' verticale sulla tua professione, che è appunto psicologo, HR, riabilitatore, comunque nell'ambito della psicologia. E quello la rete di LinkedIn, cioè non si conta il numero, si pesa la qualità dei contatti.
Giusto. Ma, scusa Monica, vai.
No, volevo solo dire che io ho studenti che appunto al termine io faccio il laboratorio sulla selezione e anche loro appunto nell'arco del laboratorio si convincono a fare il profilo LinkedIn, e a più di uno è capitato di essere poi contattati per degli stage, delle esperienze di lavoro, come dicevo prima, passivamente, quindi senza candidarsi, ma venivano contattati da aziende, contesti che ricercavano persone con il loro profilo, studenti o laureandi in psicologia del lavoro a Torino, quindi diventa davvero un'opportunità.
Sì, poi una cosa che ho notato che sempre di più, cioè se all'inizio della vita di LinkedIn, almeno per quando l'ho conosciuto io, era prettamente imprenditoriale, quindi per le grosse, legato ai ruoli nelle grosse aziende, o cioè non necessariamente i grandi ruoli, ma i ruoli nelle grandi aziende, credo che oggi invece anche nell'ambito della creatività stia prendendo molto piede. Vedo anche tra di noi molti ragazzi stanno pensando, ah, mi devo fare LinkedIn. Insomma, Antonio mi hai convinto, se posso dirtelo finalmente.
Lo farò.
No, io invece avevo un'altra domanda da farvi proprio sul colloquio, perché mi affascina moltissimo. Qual è secondo voi la domanda più insidiosa? Cioè, esiste una domanda che dice, guarda, ogni volta che la faccio qualcuno ci casca?
Ti abbiamo perso. Abbiamo
finito la domanda, c'è la domanda, qual è la domanda più insidiosa?
Qual è secondo voi la domanda in un colloquio di lavoro più insidiosa, quella che ogni volta che la fate qualcuno ci casca proprio con tutti i piedi? Esiste, se esiste, la bestia nera.
Allora, io faccio fatica a individuarne una, non so se Claudio
avrai il tuo cavallo
una.
Di battaglia, sì.
Ci cavallo sono... di battaglia. Ma a volte davvero cascano su delle cose abbastanza apparentemente semplici, ad esempio capita a volte di chiedere di raccontare degli episodi, ad esempio raccontami di quella volta in cui hai fallito, insomma volevi raggiungere un risultato e hai fallito, e chiediamo proprio di raccontarlo.
4 ore di colloquio.
C'è chi invece, soprattutto adesso sulla richiesta di episodi specifici, mi è capitato di incontrare persone che non erano in grado di raccontarne, e ho in mente una volta in cui proprio non mi ha risposto, mi ha detto non lo so, non mi viene in mente, ti chiedo di raccontarmi un episodio della tua vita. Adesso ho citato quella volta che hai fallito, ma potrebbe essere quella volta in cui hai appreso qualcosa di importante. Cioè sono domande semplici che a noi permettono di ricostruire, vedere un po' appunto come le persone si comportano in determinate situazioni e quale elaborazione poi fanno a posteriori su che cosa ho imparato, come ho reagito. E quindi per qualcuno già solo questa domanda del raccontami cosa è successo, chi era coinvolto, tu che cosa hai fatto, può mettere in difficoltà.
Così è l'esempio concreto, specialmente quando il colloquio va sulle competenze trasversali, no? Quindi quelle che hanno a che fare non col mestiere, chirurgo, bibliotecario, ma sul fare con gli altri. ti piace lavorare in gruppo? Sì. Mi racconti una volta in cui un gruppo di cui facevi parte ha raggiunto l'obiettivo che si era dato, o al contrario, come dice Monica, una volta in cui ti sei accorto a posteriori che avete fatto un errore, e ce ne sono talmente tante che non me ne viene in mente nessuno. Allora i casi sono due, no? O non era vero che sai lavorare in gruppo, che l'hai fatto, o non hai un apprendimento riflessivo su di te. Ed entrambe le cose non mi piacciono, no? Se, qual è quella volta che hai avuto paura? Dico, ho avuto paura il 28 dicembre alle 11:05 perché dovevo parlare in diretta in un podcast. Adesso già l'esempio. Però è quello, se non ancori non esiste quella cosa, cioè, ecco.
Claudio, una cosa che, professore, una cosa che effettivamente una volta mi ha detto un signore di un ufficio stampa, in realtà, quindi un lavoro molto diverso dal vostro, ma aveva a che fare con le esperienze, in quel caso degli artisti, e mi aveva detto, non so se siete d'accordo, ha abbastanza senso quello che diceva Monica, che la domanda in cui cascava...
Aspetta che sei diventato un Transformer.
Sì, ho sentito anche io. Lui chiedeva sempre questa cosa a qualunque artista: se non hai ancora raggiunto quello che avresti voluto raggiungere, di chi è la colpa? Puoi anche rispondermi in percentuale. E tutti dicevano, sai, no, 20% l'umanità, al 10%. E invece lui diceva, la verità è che è colpa tua. Poi
almeno un pezzo.
Si può parlare due ore su, magari hai raggiunto quello che credevi, ma non te ne sei reso conto. Però, effettivamente, non so se siete d'accordo, a qualcosa, non so. Non so se...
Sì, sì, ma sì, oggi sì. Qualunque contesto cerca persone ovviamente capaci, che sanno e capaci, ma poi cerca persone che sappiano evolvere. Ma tra 5 anni li farete così i podcast? Probabilmente no.
Purtroppo sì.
Spero di no. Spero non su Skype, che è un casino. No.
Allora, chi è efficace? Chi... saprà in questi anni osservare quello che capita ed evolvere, no? Certo. E quindi è proprio lo sguardo, essere sempre nelle situazioni come l'allenatore a bordo campo, che è in, cioè dentro, e uno è il dodicesimo, parla, dice cosa fare ai suoi ragazzi, ma è anche in tribuna, vede il gioco, vede l'avversario, cioè si dice, noi con una parola da intellettuali, in una posizione meta, no? Non è associato e al tempo stesso è fuori, sa guardare.
E poi quanto, cioè l'esempio che facevi tu, quanto riesco a riconoscere il mio contributo nelle cose che mi accadono, nelle cose che faccio, che realizzo, ed è un aspetto, una caratteristica molto valutata nelle situazioni di selezione. Quindi questa domanda, ad esempio, è molto efficace, direi, da questo punto di vista. Poi ci sono domande particolari, strane, ciascun selezionatore penso che abbia le sue, che a volte appunto dall'esterno potrebbero proprio sembrare, ma che cosa mi sta chiedendo, che cosa c'entra. L'obiettivo è anche un po' vedere come la persona reagisce appunto in un contesto di selezione alla domanda strana che mi spiazza un po'. E quindi anche in quel caso penso possa essere una strategia per vedere appunto come gestisci situazioni di quel tipo, del contenuto, cioè
la strange proprio... situation, no? Esatto. Si chiama. Ti metto, certo, in una cosa, certo, che non ti aspettavi.
Oppure mi viene in mente, una volta ho osservato un colloquio molti anni fa in una delle grandi aziende che abbiamo qui a Torino, e il selezionatore che lavorava in azienda chiese al candidato: lei ha preso l'ascensore per salire in questo ufficio? Sì. Quanti piani ci sono in tutto nell'edificio? E lì ho visto... insomma, reazioni un po' di... Lì c'è un po' appunto intanto vedere come gestisci una domanda che non ti aspetteresti mai in un colloquio di selezione. Poi probabilmente anche c'era il desiderio di vedere la capacità di osservazione dei candidati.
Io farei domande totalmente a caso, cioè 2 o 3 domande fisse a caso.
Ma ci stanno, cioè, lo fanno anche i selezionatori.
A proposito di domande strane, scusate, ho una domanda strana per il professor Cortese, proprio specifica. Calcistica, perché è un grande appassionato... Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Perché è un grande appassionato di calcio o perché il calcio è estremamente immediato, quindi tutti riescono a capire la metafora? Sono molto curioso di questo aspetto.
Allora, un'altra ancora, nel senso che sono appassionato di sport, lo sport è un condensato di prestazione professionale, perché non c'è ambito in cui la performance è più richiesta, valutabile. C'è l'allenamento prima, e quindi così. E poi per la terza risposta è perché, avendo sempre giocato malissimo, sto recuperando con la teoria quello che nella pratica non c'è mai stato, è la bellezza della seconda parte della vita. Quindi mi immagino ancora di poter fare certe cose, e le racconto.
Ero molto curioso perché io anche io Antonio...
Vabbè, anche a me è venuta in mente la domanda che hai fatto.
Siamo molto scarsi noi, anche noi, però siamo sempre stati molto appassionati di sport, con pochissime doti, quindi effettivamente anche noi abbiamo sempre ricondotto tutto delle metafore sullo sport, su quel tipo di prestazione. Vai Antonio, scusami.
No, io volevo chiedere, che tra l'altro anche una domanda che hanno fatto in chat oggi, sono parte integrante della chat, che tra l'altro è una situazione che io ho sempre vissuto nella mia vita, cioè... La web reputation, cioè come io uso Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, rispetto all'ambito lavorativo. Io sinceramente, proprio per scelta, ho sempre deciso di sbattermene, ma per scelta, cioè non per non curanza, per scelta. Quanto è sbagliato, cioè quanto comunque guardano quello che faccio su Instagram, ciao, su Instagram, Facebook... Cioè è una cosa che si guarda ancora o è uno spauracchio che mi dice mio padre guarda che guardano quello che fa, ti controlla, cioè.
Guarda, c'è una minaccia attuale ai processi di selezione, un uso esagerato e non controllato dell'intelligenza artificiale, cioè di quegli algoritmi che prima tritano i curricula cercando le parole chiave e scartano o prendono, e il selezionatore non vede neanche il curriculum. In secondo luogo, che a partire da teorie ingenue della personalità fanno esattamente quello che dici tu, cioè scansionano la vita della persona sui social e forniscono un output scientificamente dubbio, di dubbio valore, ma purtroppo da qualcuno immaginato come oggettivo sulle caratteristiche di personalità. E terza cosa, se usati consapevolmente male, possono anche filtrare le persone in base a caratteristiche che per legge o per etica non devono entrare nella selezione, l'orientamento politico, l'orientamento sessuale, eccetera. Quindi non è un problema tuo, no? del tuo essere utilizzatore. Ci vuole un po' di intelligenza, specialmente in chi sta costruendo una carriera, nell'uso dei social. In quello mi piace l'idea di LinkedIn, che ti segmenta un po' e il selezionatore bravo guarderà quello e non Instagram, TikTok, eccetera. Ma una minaccia attuale è proprio il non sapere poi che se c'è un uomo che sta guardando la mia web reputation. Se fosse una macchina sarei preoccupato, e a volte una macchina, si sa e non si sa, perché chiaramente chi fa questi utilizzi non fornisce i dati a noi ricercatori, ma è una minaccia. Quindi ecco, il diventare adulti anche professionalmente è immaginare che tutto quello che metti lì rimane e potrebbe essere una fonte per la tua vita di qualche ostacolo se non lo sai gestire. Poi specie in lavori come i nostri, ma in generale quelli legati alla sanità, dove hai delle utenze, è sempre bene un profilo, no, diciamo basso, no, sui social.
A posto.
Sì.
Ma poi io non sono molto esperta di social, tipo so che su Facebook puoi proteggere il tuo profilo in maniera abbastanza, insomma, non so se
sì, sì,
lo stesso valga per
di
Instagram.
Privacy, sì.
Esatto,
sì.
Puoi essere attento su quel fronte, quindi rendere ciò che non vuoi condividere, che non vuoi che venga visto da appunto un potenziale selezionatore, lo rendi molto protetto da quel punto di vista. Per la mia esperienza ci sono selezionatori che effettivamente guardano, cercano informazioni, quindi un qualcosa che viene fatto.
Poi se lo fa l'uomo, diciamo, mi dà delle tutele etiche e anche di uso intelligente, no? Perché cioè, non è un problema se vado a una festa di compleanno e bevo della birra e metto una foto di me che bevo della birra. Se io ho dato a una macchina l'istruzione, tutti quelli che bevono non li consideriamo per la selezione, anche la birra bevuta a una festa di compleanno.
Chiarissimo.
Allora, chiarissimo. Siamo ormai addirittura d'arrivo, penso sarei stato qua a parlare fino alle 5:30 più o meno. E poi chiedo se potete andare voi ai miei colloqui di lavoro, così almeno non faccio i soliti figuracci.
Fisioterapista.
Allora, sono a posto. Allora, c'è ancora una domanda di Giacomo?
Ma sì, in realtà volevo ringraziarvi, è stato bellissimo e molto utile. E un'altra cosa, ringrazio anche Giorgio e ovviamente Manuello per averci introdotto e aver insomma seguito il tutto, il processo. E...
grazie a voi.
Non si sente, aspetta.
Effettivamente
adesso sì.
Ok. Quanto effettivamente è più difficile gestire un colloquio di lavoro durante la pandemia, cioè il periodo Covid, è molto anche solo adesso quanto è difficile comunicare tra di noi. Ci sono dei trucchi per cui un ragazzo che affronta un colloquio di questo tipo può effettivamente cercare di, non so, di avere un'interazione più umana anche se c'è un computer davanti a lui?
Male, intanto sicuramente un po' la selezione è passata online, ma non così tanto per quello che ho sentito. Comunque le aziende appena hanno potuto hanno ripreso a fare quello qui in presenza, insomma non si è modificata così tanto. Sicuramente già si facevano prima i colloqui online, magari i primi colloqui, soprattutto per chi ricerca persone non solo nel proprio territorio, ma anche magari persone geograficamente distanti, è chiaro che diventa uno strumento utile, quindi viene sfruttato e ripeto, era così anche prima della pandemia. I limiti, come dicevi tu adesso, ci sono, come sta accadendo a noi, che magari non ci sentiamo bene o ci sono problemi tecnici che evidentemente incidono. Il consiglio che posso dare è di non preoccuparsene troppo, nel senso che poi non dipende da me se c'è una scarsa connessione o noi l'abbiamo visto anche un po' con gli esami che sono stati fatti online, insomma sicuramente aggiunge un'ulteriore preoccupazione e ansia. Direi queste due cose, non preoccuparsene non è nella, come dire, possibilità di controllo del candidato e rimanere così come direi per un colloquio in presenza, anche un colloquio a distanza, rimanere il più possibile spontanei e se stessi, che secondo me è la cosa che paga di più in generale nella selezione, quindi la trasparenza, la sincerità e la spontaneità. Direi che anche a distanza proverei a mantenere quello.
Io so di ragazzi che sono stati chiamati per fare un colloquio su Skype mentre erano in gita con gli amici piuttosto che e l'hanno fatto e quello non è stato un elemento di valutazione, anzi, quindi così no, non immaginare che l'essere tramite PC richieda lo sfondo giusto, no? O chissà quale
green screen,
no, esatto. Sei dove sei e chi ti valuta, se un professionista sa che tu sei lì, anzi, e apprezza il fatto che tu, essendo lì, magari in un rifugio in montagna, stai facendo il colloquio con lui. Per cui, appunto, vivere... chiudo con questo aneddoto, così, dalla vita accademica. Siamo ancora riusciti a fare l'esame scritto in presenza, il 16 dicembre, e alla fine, rimanendo a chiacchierare, una studentessa mi ha detto: ma io questa mattina ero così serena, mi sono svegliata e non avevo più l'ansia dell'esame che avevo con l'esame online, quando ero preoccupata del collegamento, dentro di me dicevo anche, no, di tutti i sistemi che si saranno immaginati in quel periodo per sentirsi sulla chat, capire le domande, chiedere all'amico... Che ci sta, no? Non è,
sì, là dietro c'è la NASA, no? Cioè,
è chiaro. NASA, allora, tu invece eri sempre pensando allo sport, lì davanti alla porta col portiere e la tua palla da tirare il rigore, punto. E quindi contava quello che avevi imparato e non la linea, non quello più furbo di te che si era costruito la NASA Plus, no? Anziché la NASA. Allora, affrontare quella situazione con la semplicità e la spontaneità di quel momento, come in qualunque ambito di vita, è la nostra più grande risorsa, no? E quindi sapere che facciamo la nostra parte, l'altro sarà in grado di valutarci, che sia il colloquio in presenza, online, io sono chi sono e mi metto a disposizione. E poi va tenendo conto che mi valuta un professionista e quindi sa farlo.
Ma voi licenziate, certo, anche? No, beh. È un altro ruolo che licenzia.
No. Al limite si fa orientamento, no? Che fa aiutare la persona a capire dove può star meglio. Ma è la persona che te lo chiede. Si fa fare un bilancio di competenze, certo, dice: io sto lavorando lì, ho delle ragioni di insoddisfazione, ho imparato a fare queste cose, c'è qualche ambito in cui potrei stare meglio io e relazionarmi meglio con i clienti, con i colleghi, eccetera, eccetera. Allora sì, lì non è un licenziamento, quello è una transizione di carriera.
Figo. Io...
E grazie di tutto.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Sono molto interessante.
Speriamo di riavervi di nuovo qua.
Sì, davvero è stato...
No, perché avrei domande fantastico fino alle 6:30, io sì, penso anche i miei colleghi, chiamiamoli così, i miei amici. Grazie Jordi. Gentilissimo,
ciao, grazie.
Vi ringraziamo. Noi ciao, ci vediamo domani, voi, giusto Giovanni? Ci vediamo domani, sempre alle 11, sempre qua. Forum, non ti temiamo. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.